Allora, ci sono domande, richieste di spiegazioni, punti neri, non della pelle? Vi è tutto chiaro? Bene, fa piacere. Non è che ci siano moltissime notizie di cui occuparsi quest'oggi, devo dire la verità. Però ce n'è una. Allora, ce ne sono alcune. Una riguarda il problema libertà di stampa, i supposti finanziamenti della stampa e i giornalisti penivendoli e gli sfoghi di Maio e compagnia, che pone alcuni problemi naturalmente. L'altro invece è una notizia che ho trovato soltanto nella Repubblica, è che una grande polemica molto interessante che è scoppiata al Politecnico di Milano, che ha organizzato un convegno dal titolo Innovazione e ricerca, alleanze per l'agroecologia, promosso dall'Associazione per l'agricoltura biodinamica. Voi sapete che cos'è l'agricoltura biodinamica? Neanch'io.
È quella che si basa su un'attività e tutti i prodotti che hai, cioè tutti i prodotti che offri, provengono dall'attività.
Sì, ma è anche qualcosa di più, perché quello si chiamerebbe agricoltura. C'è l'agricoltura biologica, che è una cosa, ma la biodinamica è un'altra cosa. E ce lo spiega qui. Perché mi è venuto fuori la polemica? Perché Elena Cattaneo, che è una nota scienziata e tra l'altro è anche senatrice della Repubblica e insegna alla Statale di Milano, ha scritto un articolo in cui ha detto è inconcepibile che il Politecnico di Milano, che è un istituto così autorevole, ospiti e sponsorizzi un convegno di questo tipo. Come ho scritto al Rettore, stupisce che un'istituzione scientifica seria e rigorosa avvalli con nome e sede una pratica che sconfina in esoterismo e stregoneria. Caspita, va leggera la fanciulla. Quando le istituzioni accademiche di ricerca, che dovrebbero essere i globuli bianchi di un paese scientificamente immunodepresso, non è male, vengono meno, trovano spazio ciarlatani e narrazioni che allontanano cittadini e politici dalla realtà. La decisione è ancora più singolare, visto che l'agricoltura italiana versa in drammatiche condizioni, avendo perso compatibilità, biodiversità e resa, anche per le decisioni politiche, contraria all'innovazione. Si parla degli OGM, credo. E questa polemica è una polemica che lascia tutti piuttosto sorpresi, perché ci sono schieramenti opposti. Questo convegno è promosso dal il Politecnico, che è uno degli istituti più seri, diciamo, anche, come dire, centro della ricerca scientifica dura, e partecipano un sacco di gente, partiti politici, eccetera. Sindaco Sala, ma poi soprattutto al convegno parleranno docenti universitari, il presidente della Triennale di Milano Stefano Boeri, il vicepresidente della Commissione Agricoltura Paolo De Castro, ex ministro, il sottosegretario del Ministero dell'Agricoltura Alessandra Pesce, 5 Stelle, il ministro Gianmarco Centinaio. Beh, allora se ci va lui ci vanno tutti, è chiaro. Che cos'è la biodinamica? Patrocinio. A far discutere della biodinamica sono i principi esoterici. Il fondatore, l'austriaco Rudolf Steiner, era un appassionato di spiritualismo di un secolo fa. Credeva in un cosmo intriso di forza che l'agricoltore può mobilizzare, seppellendo ad esempio un corno bovino pieno di lettame e ho un teschio con dentro cortecce di quercia. Le forze, citazione, devono essere chiamate dal mondo spirituale in un mondo che è sostanzialmente sconosciuto oggi, ma che può migliorare l'agricoltura, spiegava Steiner nel suo corso d'agricoltura del 1924. Una pratica che sconfina nell'esoterismo e nella stregoneria, citazione appunto della Cattaneo, alla quale però l'Italia, terzo paese dopo Germania e Francia, dedica 12.000 ettari di terreni. L'Università di Napoli e la Bocconi, con Mario Monti presidente, negli anni scorsi avevano già ospitato convegni sulla biodinamica. È veramente interessante questa cosa. Quella biodinamica, dunque, vediamo un po', in molte etichette di prodotti. Ma chi l'ha inventato? Si potrebbe abrogare? No, però si potrebbe spegnere. Eccolo. Poi sono tutte persone che sanno benissimo che sono a lezione, non si pongono il problema. Hanno la pulsione telefonandi. In molte etichette di prodotti gli aggettivi biologico e biodinamico sono affiancati, ma l'agricoltura biologica è regolata da una norma europea. Allora, c'è una norma europea che regola la cultura biologica e questo sembrerebbe far pendere la bilancia dalla parte della scientificità. Spiega Claudio Iorgliatti, dirigente della Fondazione Edmund Mach di Trento. Quella biodinamica segue precetti decisi da organismi privati. Molte delle pratiche agricole sono in realtà sovrapponibili, ma la biodinamica ha in più una parte esoterica. Negli esperimenti sulla fertilità del suolo, agricoltura biologica e biodinamica hanno dimostrato di avere una componente organica equivalente, superiore in media rispetto ai terreni arricchiti con concimi di sintesi. 56 docenti universitari hanno replicato la Cattaneo. 56. Lettera aperta sulla libertà della scienza. E qua arriviamo al punto interessante. Nel testo si ricordano i risultati delle sperimentazioni pubblicate su riviste internazionali come PLOS One e Nature. Una reazione arrivata anche da Giulia Maria Mozzi Crespi, presidentessa onoraria del Fondo Ambiente Italiano e pioniera della biodinamica in Italia. Beh, questo è uno sposto di un millimetro, le carattere scientifico. Abbiamo assistito nei giorni scorsi a un'offensiva scomposta e violenta contro la biodinamica, un settore, notate l'argomentazione, questa è la signora Crespi, sta ricca di soldi, che si occupa del fondo ambiente, del FAI, eccetera, e che adesso sta dicendo perché trova ingiusto criticare la biodinamica. Notate gli argomenti. Abbiamo assistito nei giorni scorsi a un'offensiva scomposta e violenta contro la biodinamica, un settore che incontra un successo crescente di consumatori e agricoltori. È il successo che dà e che aiuta commercio ed export. L'Italia non è il solo paese che dibatte sul tema. In Francia quest'estate era scoppiata una polemica sull'ex ministro della cultura Françoise Nissen, accusata di gestire una scuola ispirata ai principi di Steiner. In Svizzera, il 25 novembre, è previsto un referendum sulla pratica di tagliare le corna alle mucche, fortemente avversata dai biodinamici. Cosa c'entra tagliare le corna alle mucche? Le corna alle mucche sono tagliate in Svizzera perché, essendo un paese ordinato, quando mettono le mucche nelle stalle non vogliono che si spionano con i corni perché si fanno la bua e quindi li tagliano i corni. Allora, uno può dire, ma tagliatevi i vostri corni perché tagliate le corna alle mucche, ma se pensate a tutto quello che fanno gli animali di allevamento, tagliare i corni, però non c'entra con la biodinamica. La biodinamica è antiscientifica? sono stato ricercatore in storia della scienza, cioè non è uno scienziato, è uno storico, e da giovane ho vinto il premio Ruberti sui metodi della ricerca scientifica, che è la teoria della ricerca scientifica. Poi ho creato una scuola per l'alta formazione in agricoltura. Se ho accettato di diventare il presidente dell'associazione biodinamica è perché credo che questi due percorsi si fondano, risponde Carlo Triarico. C'è una lettera con 56 firme che ci difende, in ogni caso, l'approccio scientifico è l'opposto della guerra di religione. È basato, vabbè. Dunque, la biodinamica si fonda sul metodo scientifico? Risposta. Sulla biodinamica sono stati censiti 147 lavori scientifici, sottoposti all'approvazione di altrettanti accademici, pubblicati in buona parte su riviste come Nature, Science, eccetera. Da questi studi esce un quadro molto incoraggiante. Incoraggiante non vuol dire che siano 147 studi scientifici che dicono bravi, bravi, che bella ricerca scientifica, però. Incoraggiano. Vuol dire che va bene così? No, sono ancora troppo pochi e per questo vogliamo moltiplicarli per 10 di studi favorevoli alla biodinamica. È interessante la linea di argomentazione di uno che si appalesa come storico della scienza e teorico della ricerca scientifica, perché questo è un argomento che con la ricerca scientifica non c'entra un cavolo. È plausometro. Quanti sono quelli che applaudono la ricerca scientifica e la biodinamica? Sono di più, vedete che è scientifica. Non è un bel argomento di dimostrazione scientifica. Le pratiche biodinamiche sono compatibili con la scienza? La scienza prende le mosse dalle esperienze. Non c'è dubbio. La indaga e la sottopone a un rigoroso metodo di verifica. Bene, noi non chiediamo altro, che il metodo funzioni non lo dicono solo gli addetti al lavoro, lo dice il mercato. La prova di scientificità, successo del mercato, è una novità. Con numeri che mostrano un successo travolgente in settori come il vino legati alla forza del territorio. E lo dice una serie di ricercatori. Ad esempio, Cesare Pacini, docente di ecologia agraria a Firenze, esaminando le pubblicazioni scientifiche, ha concluso che la biodinamica favorisce la biodiversità, migliora la fertilità del terreno e la qualità dei prodotti agricoli. Va bene, e così via, ci sono solo le polemiche. Perché è interessante questa notizia, che vi dico, è una notizia che dà un giornale di un dibattito che sembra svolgersi dentro stanze ovattate, non fosse che a quanto pare c'è anche un bel business dietro la biodinamica. Se è una cosa che è premiata dai mercati, vuol dire che c'è un business. Ma il fatto che ci sia un business non significa che sia scientificamente testato. C'è una certa confusione su ciò che è scienza e ciò che non è scienza. E questo articolo non ci dice che stiamo parlando di scienza. Abbiamo una scienziata con i crismi, le stelline e le lampadine accese, la Cattaneo, una persona stimata in tutto il mondo, che ci dice che questo è pratica esoterica, non è scienza. C'è una differenza. C'è una differenza tra ciò che è scienza e ciò che non è scienza. Vedete perché io ve ne parlo? Perché noi abbiamo una norma in Costituzione che si occupa anche della scienza. La Costituzione ha una caratteristica che significa anche dannazione della mia anima, nel senso che la Costituzione si occupa di tutto. Ha un principio costituzionale dappertutto. La prossima settimana devo andare a parlare del principio costituzionale di indipendenza e autonomia delle banche centrali. Ho capito che è un principio costituzionale, ma un principio costituzionale non si nega a nessuno. E allora, se voi andate nell'articolo 33, ci dice ci direbbe: l'arte e la scienza sono libere e libero ne è insegnamento. Infatti io posso insegnare quello che voglio e nessuno mi può dire niente. Vi siete accorti che io insegno quello che voglio? Esatto, perché sono libero, costituzionalmente. Ma che cos'è la scienza? La Costituzione non ce la dice. E che cosa sia la scienza? Nessuno è in grado di dirlo. Questo è divertente. Abbiamo biblioteche dedicate alla teoria della ricerca scientifica, c'è un famoso libro che ha proprio questo titolo, Teoria della ricerca scientifica, che è un libro di Karl Popper, primo dopoguerra, primo secondo dopoguerra, insomma anni 60, 50-60. Un libro in cui si dice, quella che è la banalizzazione della tesi di Popper, che la scienza non è quella che ci dice cose che si possono verificare, ma che ci dice cose che hanno un formato tale per cui si possono falsificare. Cioè la scienza è una disciplina arrischiata che cerca di buttare là idee, ma queste idee sono scientifiche se prestano il fianco alla falsificazione, cioè se hanno un formato tale per cui uno può dire guarda, ho fatto un esperimento e i dati ti smentiscono. Parliamone. Per cui se io dico che le bottiglie Nestlé cadono, è una proposizione che può essere verificata, basta che uno trovi una bottiglia Nestlé che galleggi nell'aria e la mia teoria è falsificata, ma ha il formato della falsificabilità, per cui è una teoria scientifica. Mentre se io dicessi che la bottiglia di acqua minerale appartiene all'infinito, oppure che l'assoluto è verde, il tipico esempio che si fa, chi mi può smentire? Nessuno. Morale, quella non è una proposizione scientifica. Non è che noi dal libro di Popper avessimo fatto grandissimi passi avanti, se non nel senso, in particolare l'allievo prediletto e anarchico di Popper, Feyerabend, di essere passati a una teoria anarchica della scienza. Cioè la scienza non ha un metodo, la scienza ci prova, qualche volta va bene, qualche volta va male, certe volte ci sono teorie scientifiche che possono essere smentite dai fatti, beata allora, perché allora la teoria scientifica può cercare di spiegare quell'eccezione alla sua teoria e inglobarla, sono i lemmi di una teoria scientifica. La filosofia della scienza è un ramo della filosofia su cui tanto si è scritto e tanto personalmente ho anche studiato. Bene. La biodinamica è scienza? Come si fa a stabilire se la biodinamica è scienza oppure no? Perché se è scienza ricade nell'ombrello. Può essere insegnata all'università e il Politecnico giustamente organizza un incontro. Se non è scienza, ha ragione da Cattaneo, quella roba non deve entrare all'università. Perché confondere idee tra ciò che è scienza e ciò che non lo è. Se noi facessimo un convegno sull'astrologia, l'astrologia è una disciplina seria, si basa sulla matematica. Ma se noi facessimo un convegno mondiale degli astrologi, tutti quanti vestiti da maghetti che vengono qui, ci prenderebbero in giro, perché ormai si è detto l'astrologia non è scienza, l'astronomia sì. L'astronomia misura, che è una base matematica, però verifica, falsifica. Mentre che i capricorni domani siano fortunatissimi, è un auspicio in quanto capricorno che io vorrei condividere con voi, ma non è una proposizione scientifica, anche perché i capricorni forse non esistono. E, vedete, è un sottile crinale, tanto sottile, ma mica tanto indifferente. L'economia è una scienza. Papam. Siamo sicuri che l'economia sia una scienza. È una cosa che mi sto interrogando da lungo tempo e il diavoletto che c'è in me, che ormai ha preso il potere proprio definitivamente, dice non è una scienza, non è una scienza, sono tutte puttanate, non è una scienza. Perché c'ha dei protocolli scientifici, c'ha delle parti scientifiche, no? quello che stanno scritto nei manuali di economia classici, l'offerta e la domanda, come si forma un prezzo, sono tutte proposizioni che sono scientifiche, ma dietro all'economia c'è una teoria economica, che è quella che ha devastato il mondo. E la teoria economica, che si chiama liberismo economico, neoliberalismo economico, che ha avuto in Hayek, Friedman, i suoi paladini, e che ha avuto in alcuni personaggi politici come Reagan, la Thatcher e ormai mezza Europa i loro proseliti, e non è una teoria scientifica. Non ha nessun modo di dimostrare la sua scientificità, non solo, ma non è anche nessun modo di essere falsificata. È talmente olistica, talmente una teoria del tutto, che non può essere falsificata. Come si fa a dire che se lo Stato non interviene nell'economia, l'economia si autoregola? In che cosa si autoregola? Che trova una soluzione? Beh, certo, i più forti ammazzano i più piccoli. E questa è una teoria scientifica. Possiamo anche fare dei percorsi matematici per dimostrare che c'è una certa evoluzione e così via, ma tutto il resto è pure ideologia. Il monetarismo è una grande ideologia dell'economia, eppure si insegna alle università. Perché il monetarismo si insegna e la biomeccanica, che cos'è, non si insegna? Perché c'è l'idea che uno appartenga al mondo della scienza e quindi abbia un piedistallo garantito dalla Costituzione italiana, dalla Carta dei diritti dell'Unione Europea, cioè la scienza è iperprotetta e anche finanziata, si pagano delle cattedre. Un giorno qualcuno pagherà una cattedra di biomeccanica. Avremmo fatto un percorso verso la edificazione di una scienza biomeccanica, chi è che può dircelo? È interessante, perché sono delle idee su cui noi basiamo pezzi della nostra vita. Quando il Ministero deve fare la legge finanziaria interpella alcuni scienziati dell'economia che gli danno delle ricette, ma queste ricette non a caso sono diverse a seconda delle scuole di pensiero. E allora la scientificità come la dimostri? O come la smentisci con i fatti? Capite che è una questione tutto sommato interessante. Non tutto quello che si basa sui numeri è scientifico, certamente. L'astrologia si basa sui numeri. Quando Giove entra in sesto posto alla casa in cui sta la Luna, allora immediatamente la costellazione del Capricorno mostra una parte che non è la sua parte più nobile. Non so se è proprio così, ma noi possiamo fare un modello matematico di tutto questo. E questa è scienza? No, perché quello che è il salto logico dell'astrologia è pensare che un certo schieramento degli astri, che è descrivibile scientificamente, comporti una serie di comportamenti umani o delle influenze sulla vita dell'uomo, e questo non è dimostrabile, non è dimostrato, la sfiga, non c'è una formula matematica che l'esprime. Però se noi cominciassimo a scavare questa nicchia e cominciassimo a vedere quelle che sono le scienze oggi ufficiali, potremmo avere anche il dubbio che alcune di queste scienze non siano affatto scientifiche. Potremmo avere questo sospetto, e non c'è nessuna autorità a dircelo. La caratteristica della scienza è di auto-qualificarsi, è la comunità degli scienziati che qualifica la scienza. Ci si mette d'accordo, noi siamo scienziati e diciamo noi che cos'è scientifico. E la nostra vita è segnata così, no? Non a caso qua si parla di riviste scientifiche, Nature e Science. Sono due riviste scientifiche di alto livello. Scrivere su Nature vuol dire entrare nel mondo della ricerca scientifica riconosciuta, ma voi vedete che questo è un po' autoreferenziale. Sono gli scienziati che pubblicano quella rivista, che accettando un pezzo in quella rivista dicono questo è un pezzo scientifico, accettano un elaborato sulla biomeccanica e bene o male il fatto di averlo pubblicato dà qualche crisma di scientificità. E a questo punto uno può dire: io sono scienziato, la mia disciplina è una scienza, organizzo un convegno su questa disciplina e chiedo che venga attivata una cattedra. Pensate che siano cavolate? La medicina è piena di queste cose. La medicina, anche come professione, è piena di queste cose. C'è la medicina ufficiale, quella di stampo occidentale, e poi ci sono tutta una serie di pratiche mediche che un po' alla volta entrano, vengono accettate. L'agopuntura è stata la prima, perché l'agopuntura è un metodo tradizionale cinese, ma ha dato dei risultati e ha una spiegazione scientifica. La medicina olistica ha più difficoltà, perché essendo olistica è meno sperimentabile. Ciò che è scienza non è un dato di partenza. Questo è divertente. E di conseguenza anche ciò che è protetto dalla Costituzione o dalla Carta dei diritti dell'Unione Europea, non è un dato certo, non è affatto un dato certo. Se fosse un dato certo avremmo finito anche di avere progressi scientifici, perché i progressi scientifici sono in parte dovuti proprio a scarti in avanti, no? A salti in avanti, salti in un mondo che non si immaginava. Einstein ha inventato un mondo che non si immaginava. Ma la filosofia quantistica ha inventato un mondo che Einstein non immaginava, e infatti lui negava. Lui per molti anni ha negato scientificità alla fisica quantistica. Oggi la fisica quantistica è talmente consolidata che addirittura è ingegnerizzata, per cui abbiamo i computer, nuovi computer di nuova generazione, sono quantistici. Cioè superano una logica vero e falso, che è la logica aristotelica, che noi abbiamo sempre ereditato dalla scienza, no? La scienza divide il mondo in vero e falso, o uno e zeri, come è l'informatica, no? Per cui una certa proposizione o è vero e falso. Per la fisica quantistica non è così. E questo evidentemente crea dei grossi problemi di accettazione, anche di comprensione, anche di spiegazione, di formalizzazione, e quella storia del Novecento, la storia della fisica, della scienza del Novecento, così. Pensate che il giovane, chi era che era successo questa cosa? O uno di questi inventori della fisica quantistica, frequentava l'università di Vienna fine 800, prima 900, e insieme al suo compagno di corso andò dal professore di fisica dicendo: vorremmo fare la tesi di laurea in fisica. Il professore gli disse: guardate, non la fate in fisica, perché ormai la fisica praticamente ha già dimostrato tutto. C'è ancora un problema che riguarda l'entropia, il terzo teorema della termodinamica, che ha degli aspetti non ancora formalizzati, ma per il resto la fisica ha finito il suo compito, ha spiegato il mondo. Trovate una disciplina tipo la chimica che ha ancora molte cose da fare. E questi due hanno inventato, sono tra gli inventori della fisica quantistica, cioè quello che ha fatto fuori la fisica newtoniana, Newton, e impostato un discorso completamente rivoluzionario sulla fisica. Capite com'è? Ciò che è scienza, ciò che non è scienza, è difficilissimo dirlo. Difficilissimo a dirlo. Dopodiché ci sono quelli che sono sicuramente dei farabutti che vendono medicinali inefficaci, ma questo appartiene al codice penale, non alla teoria della scienza. Bene, l'altra questione che vorrei commentarvi, abbastanza brevemente, è la questione della stampa. Voi sapete da che cosa nasce questo problema. I, I giudici di Roma hanno assolto la sindaca di Roma nel processo che tutti conoscono, la Raggi è stata assolta. Immediatamente il commento dei 5 Stelle è stato: ecco, vedete, la stampa che l'aveva condannata. E hanno cominciato a dire una serie di cose, infimi sciacalli, ma appellativi anche più pesanti, pennivendoli, è già un'espressione quasi chic, Di Maio, non so se lui sa che cosa è un pennivendolo, però. Ed è partito immediatamente una riflessione non soltanto su quello che è la stampa normalmente, quello che fa, il fatto di condannare la gente senza aspettare i processi e così via, ma una riflessione sulla libertà di stampa e sui giornali, che è arrivato al punto di dire: bene, dobbiamo fare una legge sul conflitto di interessi sulla stampa e togliere i contributi alla stampa. Povero presidente Mattarella, ogni volta che apre bocca adesso difende la stampa, perché si sente in obbligo di tenere presente che esiste una norma costituzionale, tanto per cambiare, che fa della libertà di stampa il presupposto della libertà costituzionale, no? Guardate come è scritto l'articolo 21: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Attenzione, che questo non è, come dice la stampa, la libertà di pensiero, perché noi siamo liberi di pensare quello che vogliamo, e il diritto non ne frega niente. Perché se riuscissero a capire quello che penso io avrei condanne da espiare per i prossimi 2000 anni, li avrei uccisi non so quanti, ma col pensiero. Il problema del diritto non è ciò che sta dentro di noi, non c'è una libertà di coscienza religiosa, uno crede in quello che crede, sono fatti suoi. Quello che interessa il diritto è il momento in cui il pensiero o la fede o la credenza escono da noi e impattano sulla società. Per cui quello che io penso di alcuni miei colleghi lo devo tenere per me. Se lo dico ad alta voce, in presenza di altri, diventa reato. Perché? Perché è la manifestazione sociale del pensiero che preoccupa il diritto. E infatti qui si dice: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Per cui io posso dire che cosa penso ai miei colleghi. Il problema è che quello è una cosa che entra nella società e crea delle conseguenze, che se questi pensieri non sono esattamente come non lo sono, elogiativi, ma anzi duramente critici, quello si potrebbe anche offendere. E offendendosi potrebbe anche pensare di querelarmi per difendere la sua onorabilità. E il gioco è fatto così. Possiamo liberare e esprimere il nostro pensiero liberamente con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Quando è stata scritta questa norma, il mezzo di diffusione era essenzialmente la stampa e la radio. Per cui è un mondo che ha cambiato totalmente i suoi modi di diffondere il pensiero. Ma il principio resta quello: siamo liberi, quale sia lo strumento, non c'è una disciplina particolare di uno strumento. Tutto quello che segue, però, disciplina lo strumento, la stampa. Il primo comma riguarda qualsiasi manifestazione. Tutto ciò che segue riguarda la stampa. L'ultimo comma riguarda la stampa, gli spettacoli e le altre manifestazioni del pensiero, ponendo il problema del buon costume, che vedremo più in là, parlando di libertà, che cosa voglia dire. Ma vedete che è costruito in maniera particolare questo articolo. C'è un principio fondamentalissimo e poi c'è la disciplina della stampa. Disciplina anche analitica della stampa, che finisce dicendo comunque la stampa incontra un limite, e questo limite è anche di tutte le altre forme di manifestazione del pensiero, ed è il buon costume. Buon costume che tendenzialmente nella storia di questo paese di tradizione cattolica fate coincidere col pudore sessuale. Per cui se io faccio un film in cui c'è della pelle nuda, posso subire della censura. Se invece supero la pelle e guardo gli organi interni, si può fare, no? Ci sono i cannibali che mangiano il cuore delle vittime. Si può fare, perché non turba il pudore sessuale, finché le perversioni sessuali non passeranno agli organi interni, e allora il fegato sarà munito di membrana con sopra scritto censura. È una strana morale la nostra, è una strana morale, ma sono questi terreni molto strani, no? Ne parleremo, sono terreni in cui il mare va sulla sabbia, lascia delle linee, poi si ritira, e questo terreno è sempre molto incerto, molto indeterminato, non si sa dire esattamente dove finisca il mare e cominci la terra. Però la stampa è protetta. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, che è il superamento del regime fascista. Durante l'epoca fascista, a parte che alcuni giornali li hanno chiusi, anzi, già che c'erano, li hanno fatto anche bruciare la sede, che come dire, è sempre una forma di rogo. Ma la stampa censurata usciva con delle pagine bianche, c'era un'autorizzazione a stampare, che esiste ancora in Italia, la Santa Sede. L'imprimatur è l'autorizzazione a pubblicare. Anche la Santa Sede ormai è abbastanza lasca, però l'idea che i libri, le riviste, la stampa abbiano un imprimatur è esattamente l'idea di un'autorizzazione posta a tutela di beni che sono evidentemente considerati superiori alla libertà di pensiero. Da noi non c'è. Da noi quello che si può fare è procedere al sequestro, per atto motivato dall'autorità giudiziaria del giudice, e solo per dei reati che prevedono specificamente il sequestro. E non è detto che i reati siano dei reati contro la morale pubblica, perché bastano anche alcune norme, la violazione di norme relativi all'indicazione dei responsabili. Questa è la norma chiave della costruzione della nostra libertà di stampa. La stampa è libera, ma deve indicare chi è responsabile. Già abbiamo parlato del grosso nodo della responsabilità dei direttori dei giornali, perché la stampa è uno strumento potentissimo, con la stampa si fanno le fortune politiche, ma anche le sfortune umane, e chi ha in mano questa arma, il direttore del giornale, risponde di quello che fa. Bene, cosa c'entra tutto questo con i sciacalli di Di Maio e compagni? Beh, una cosa interessante è che per una volta Repubblica e Il Fatto Quotidiano hanno lo stesso articolo. Io li prendo spesso insieme, cioè li prendo solo il martedì perché è un regalo che faccio a voi, grazie, prego. E non c'è mai corrispondenza, anzi un giorno che loro dicono, ha detto mi dia Repubblica, Il Fatto e Il Sole 24 Ore, c'è un signore che fa, ah beh, ma allora lei non ha ancora deciso da che parte stare. Bravo, mi è piaciuto molto, portava a spasso un cane, o forse il cane portava a spasso lui. Comunque è singolare che ci siano dei casi in cui invece la notizia sia la stessa, addirittura con gli stessi quasi virgolettati. E qual è il motivo? La difesa dei giornalisti. Bene o male, perfino Travaglio, in fondo, fin da piccolo era giornalista. E parla male di tutti, ma poi la difesa della professione del giornalista scatta come una molla inevitabile, no? È anche comprensibile, umanamente comprensibile, nella misura in cui Travaglio sia umanamente comprensibile. E qual è questo l'articolo? L'articolo è pubblicato, il titolo era, notate, Repubblica, sport e antistatalismo, quando il vice premier voleva fare il giornalista. Il fatto, sciacalli, tra virgolette, quando Di Maio scriveva di sport. È uguale, e raccontano la stessa vicenda, e cioè di questo studente universitario, che non ha mai finito gli studi, ma non è l'unico, tanto adesso vogliono abolire il valore legale della laurea, mi sembra, cioè detto da Salvini, il massimo. Lui ha dovuto smettere di studiare perché lo hanno eletto il Consiglio Comunale, e da allora ha deciso che lui viveva per la politica, soprattutto viveva della politica, e con soldi che gli passava la politica, e non si è mai laureato. Di Maio non si è mai laureato, Crimi non si è mai laureato, e di conseguenza, giustamente, c'è un movimento per abolire il valore legale della laurea. Mi pare conseguente. Che non è una cosa su cui non si possa discutere, però non si può discutere in questa maniera buffonesca. E allora qual è il problema? Chi si vanta nel curriculum di avere un tesserino da pubblicista è pronto a diffamare i colleghi chiamandoli infimi sciacalli. È il caso del vice premier Luigi Di Maio. Il fatto, sbucano diverse sorprese scavando nei trascorsi giornalistici del vice premier pubblicista Luigi Maio, da 11 anni iscritto all'albo, regolare pagamento delle quote e costanti frequentazioni di seminari di aggiornamento professionale. C'è non il tesserino del giornalista, ma quello del pubblicista, che ottieni più facilmente una volta che hai pubblicato un po' di roba sui giornali. E allora uno dice, ma su quale giornale ha mai pubblicato Di Maio? Ce lo dicono sempre subito tutti e due, perché sono testate davvero prestigiose. Allora, Di Maio, prima sorpresa, nel 2012 descriveva con entusiasmo la splendida opera di integrazione dei rifugiati libici a Pomigliano d'Arco, il suo paese, che portavano in spalla la statua del santo patrono. Si chiama schiappismo, ma comunque, visto che siete neri, prendetevi il carico. Chissà cosa ne penserebbe oggi l'alleato Matteo Salvini. Suppone che Salvino pensi. Di Maio, secondo sorpresa, contribuì a fondare una testata che in qualche modo ha goduto dei vituperati finanziamenti pubblici. Si tratta di Studenti di Giurisprudenza.it, il magazine della Facoltà di Giurisprudenza della Federico II, nato nel 2006, come fotocopiato in proprio con 300 copie. E poi diventa il primo giornale di facoltà con 1 milione di accessi al sito. Pagina colori. L'Ateneo ha deciso di finanziare il nostro progetto permettendoci di superare le 15.000 copie, per cui era una stampa universitaria ma pagata dall'università. Non si diventa pubblicisti per caso, bla bla bla. Di Maio ci è riuscito nell'ottobre 2007. Eh già, perché bisogna conquistare l'agognato tesserino Bordeaux, quello del pubblicista, e bisogna aver scritto un po' di contributi in 2 anni. Di Maio ci è riuscito nell'ottobre 2007 attraverso una collaborazione con Il Punto, un periodico di attualità che che si divide tra la carta internet, nato nel 2001 e diffuso nell'area a nord di Napoli, dove Di Maio scriveva per lo più di basket e di sport minori e mai di politica, ricorda il direttore Mauro Fellico. Vabbè. Questa è la notizia su Di Maio, ma voi capite che questo è un modo che quasi quasi dà ragione a Di Maio. Tu puoi toccare tutto in questo paese, ma noi giornalisti, se tu tocchi i giornalisti, la bacchettata sulle mani arriva subito. E vedete che arriva da tutti e due i giornali, proprio, come dire, l'intero schieramento si allea. Ma non è di Di Maio che voglio parlare, non meriterebbe, è del problema di che cosa questa cosa del togliere i contributi alla stampa e fare pulizia stabilendo un conflitto di interessi. Ora, queste cose sono in parte serie e in parte totalmente stupide. I contributi della stampa, andiamo a fare, perché Crimi è sottosegretario alla stampa e noi andiamo a vedere che fa. Governo, sito del governo, conferenza per la Libia, anche no, presidente del governo, presidenza del Consiglio dei Ministri, lui è sottosegretario della presidenza, quindi ci avviciniamo, sport paralimpici, palazzo di Ligi. Funzioni, uffici, dipartimenti e strutture, deve essere qui, uffici di diretta collaborazione, Crimi, ma non c'è un link, forma, programma. Perché non c'è? Perché sarà qui. Informazione, editorie, sito web. Contributi a favore delle pubblicazioni edite in Italia diffuse prevalentemente all'estero. Ma queste sono una piccola cosa. Contributi al sistema editoriale. L'ordinamento italiano prevede, come in altri paesi europei, questa è un'excusatio non petita, forme dirette o indirette di sostegno pubblico. Bene, sostegno alla stampa, in cosa consiste? Contributi alle imprese editrici di quotidiani periodici, eccoli, diffusi all'estero e di pochi vedenti, diciamo che è un servizio patriottico e umano. Andiamo a vedere le imprese editrici. Il sostegno pubblico alle imprese editrici di quotidiani periodici si ispira al principio del pluralismo di informazione, nella considerazione che esso sia necessario soprattutto per le voci informative più piccole, ma non per questo meno importanti, perché radicate nelle comunità locali. Andiamo a vedere chi è che prende questi contributi. Sono questi? Ci riporta qua, andiamo qua, questa è la legge, contributi erogati, anno 2017 ci sono già, contributi alle imprese editrici quotidiani periodici, anticipo 2017, interessante, sono soldi dati, gli ultimi soldi dati, tavola Excel, ed ecco i giornali. Il sabato sera, Sannio il quotidiano, Secolo d'Italia, questo è un giornale politico di estrema destra. Sette sere qui, Media Romagna, non so cosa sia, Sprint e Sport, la voce del Canavese, vecchissima testata che risale ai Savoia. La voce del popolo, Edit Fiume, che vuol dire Fiume Rijeka, vuol dire giornale degli istriani, lingua italiana, la voce di Mantova, la voce d'Italia, la Mandragola, editrice dei giornalisti. Come vedete, sono giornali che non contano nulla. Rivista Italiana di Difesa, Quotidiano di Sicilia, La Provincia, il Primorski Dnevnik, che è il giornale della minoranza slovena di Trieste. Novi Matajur, giornale della minoranza slovena del Friuli. Il Manifesto, quotidiano comunista, in quanto cooperative. Dolomiten, giornale della maggioranza tedesca di Neue Südtiroler Tageszeitung, idem. Il Crotonese, non sapevo che esistesse. Vedete, è interessante. L'Avvenire, L'Avvenire quotidiano dei vescovi italiani, è finanziato, anche per una bella cifra, perché sono 2,5 milioni. Allora, sono questi i giornali che disturbano. Il Foglio, un quotidiano nazionale, che prende 330.000 euro. C'è qualcosa di interessante a vedere. America Oggi non credo che sia esattamente il nostro obiettivo critico. Il Granchio. Italia Oggi, che è un quotidiano economico, che riceve un bel contributo, evidentemente perché ricade nei requisiti di legge, ma i requisiti di legge sono quelli che dicevo prima, cioè sono giornali di cooperative o giornali legati alle minoranze o altri giornali che hanno particolari ragioni di ricadere in questa. Ma non ci sono i grossi giornali, per cui i grossi giornali, che sono l'obiettivo critico dei 5 Stelle, che sono quelli che hanno accusato la Raggi di non fare il sindaco e hanno spinto sul fatto che lei era sicuramente colpevole, eccetera, non sono i giornali questi qua. Non è che il Crotonese sia un giornale che ha cercato di fare la guerra alla Raggi o al Primorski. Primorski, immaginate se si occupa della Raggi. E non è questo il suo obiettivo. Per cui contributi alla stampa non ce ne sono. Repubblica, Corriere, La Stampa, Libero, eccetera, non sono giornali finanziati dal denaro pubblico. Lì scatta l'altra questione: sono in conflitto di interesse. Perché sono in conflitto di interesse? Perché in Italia non esiste la figura dell'editore puro. I giornali non sono pubblicati da un editore puro. Esiste in natura l'editore puro? Cioè uno che faccia attività di impresa semplicemente possedendo un giornale? No, perché i giornali vivacchiano, non vivono benissimo, e di conseguenza sono tutti stati presi dentro in strutture manageriali più complesse. La Repubblica è del gruppo di Benedetti, è figlio di Benedetti, è un imprenditore. Di Benedetti, un imprenditore che ha avuto qualche simpatia politica a sinistra, ma molto sue personali, e credo che sia anche molto legato, in quanto proprietario, a reti di ospedali privati. Per cui uno può dire, siamo sicuri che quando la Repubblica ci mette in seconda pagina, prima no, due pagine sull'ennesimo morto in corsia in qualche ospedale pubblico, non sia in conflitto di interessi? Una domanda lecita, anzi, qualcuno mi ha suggerito di controllare queste cose, ed era uno che conosceva bene questo ambiente, per cui se me l'ha indicato lui, devo ritenere che qualche elemento di perplessità ci sia. Ci sono giornali che fanno capo alla famiglia Berlusconi, e si vede perché sono sempre stati al soldo di Berlusconi in tutte le cose possibili e immaginabili. La Stampa era il giornale della famiglia Agnelli, della Fiat, adesso è entrato nel gruppo Repubblica e di conseguenza è entrato nello stesso gruppo di De Benedetti. C'è anche una certa concentrazione di testate in queste mani. La Repubblica, forse qui c'è qualcosa nella scheda. Geli, gruppo editoriale, andiamo a vedere chi sono. Geli, gruppo editoriale. Ci dice tutto, meno chi sono, tutto sommato. Non c'ho tempo di andare a fare indagini. Vedete però quanti giornali stanno dentro? La Nuova Ferrara, il Piccolo di Trieste, la Gazzetta di Modena, il Tirreno, il Mattino di Padova, la Repubblica, la Stampa, il Secolo XIX di Genova, la Nuova Venezia, si chiama così a Venezia, il Giornale di Belluno, che si chiama... Come si chiama il Giornale di Belluno? Non lo ricordo più. Sono tutti giornali che entrano dentro in un gruppo, per cui questo è una società editrice che possiede un bel po' della stampa italiana, non ha il monopolio, perché quantomeno poi c'è il Corriere della Sera, che è un altro gruppone, e nessuno ci garantisce che non abbia una sua linea editoriale a favore di certi interessi. Caspita, ho capito, e perché? Chi ce lo garantirebbe? Se noi andiamo a vedere giornali americani, tipo il Washington Post o il New Yorker, il New York Times, sono tutti giornali che hanno dei gruppi editoriali molto forti, che a loro volta hanno ragioni di schieramento. Per esempio, il New York Times e il Washington Post sono violentemente antitrampiani. È normale per loro avere delle posizioni precise su un certo schieramento politico. Non è che questo faccia dire a qualcuno, salvo a Trump naturalmente, che non è una stampa indipendente. Non a caso è Trump che sta dicendo quelli sono giornali non obiettivi, prezzolati, non indipendenti, perché sono contro di lui. Capite che il gioco è un gioco complicato, non esiste la neutralità di un giornale. Se voi andate a vedere le televisioni americane, le girate e dopo 3 minuti avete capito da che parte stanno, perché stanno da parti precise. È abbastanza evidente che tipo di schieramento loro fanno riferimento, ma non perché siano prezzolate da quello schieramento, perché sono opzioni politico-culturali. Un giornale come New York Times è un giornale liberal, classicamente libera, da sempre. È libera anche un'etichetta politica, non direttamente spendibile in termini di candidati, ma non è che sia un giornale Fox, tutto il gruppo Fox, no? Quello che adora Trump. E ancora più a destra di Trump, è dichiaratamente di destra. Per cui la stampa non ha un obbligo ad essere sempre imparziale. L'imparzialità non esiste, questo è il punto. L'imparzialità non esiste, quello che esiste è una pluralità di informazione, ed è quello che ha detto Mattarella. Io la prima cosa la mattina guardo i giornali e glieli portano insieme al caffè. Li guarderei anch'io se me li portassero insieme al caffè, diciamocelo. E prima guardo quelli che mi piacciono di meno. Ah, Presidente, allora c'è dei giornali che non gli piacciono tanto, lei non è più neutrale. Giornali che mi piacciono di meno perché mi interessano di più le critiche. Il dissenso è prezioso. Capito? Qual è la conclusione di questo discorso? È che il dissenso è prezioso. Le critiche sono importanti, il pluralismo della stampa vuol dire che c'è un pezzo della stampa che ti può dare ragione e un pezzo della stampa che ti può dare torto. L'importante è che non falsificano i dati. Ecco, quello sarebbe gentile, quello sarebbe un atto fondamentale, ci sono stati episodi allucinanti in Italia di parzialità di un giornale. Alcuni sono stati cacciati fuori dall'ordine dei giornalisti, poi sono rientrati dalla porta. Sallusti, quello che aveva fatto pubblicare sul giornale che dirigeva, un articolo anonimo, con uno pseudonimo, che era scritto da Fontana, che era stato espulso dall'ordine in quanto spia dei servizi segreti, beccato con le mani in pasta. Allora, se un giornalista fa la spia dei servizi segreti, voi vedete, capite che giornalista non può restare. Lo hanno cacciato. E questo lo faceva scrivere con lo pseudonimo, violando le regole dell'ordine. E questo ha scritto un articolo in cui, su una sentenza fatta da un giudice minorile, mi pare di Torino, aveva detto delle cose falsissime, ma gravissime sulla reputabilità di questo magistrato. Capito? Queste sono responsabilità tali per cui lui è finito in carcere. Sallusti è stato condannato penalmente, sanzione detentiva. Lui ha detto: io faccio la sanzione perché così martire la libertà di stampa. Ma quella non è stampa, quella non è libertà di stampa, quella è abuso, è un falso storico. Dopodiché Napolitano lo ha amnistiato, un provvedimento di grazia. Dica.
Anche il gioco a 5 Stelle o gli indagati sono tutte le informazioni dei partiti, possono essere sottoposti allo stesso trattamento.
A questo?
Allo stesso trattamento, quindi ha un controllo sui loro contenuti.
Non c'è controllo sui contenuti.
Non esiste. Le informazioni che danno.
Non c'è un controllo. Le informazioni non sono controllate. Quello che si può fare è reagire al falso. Se lei è toccato da notizia falsa che la riguarda, fa una querela. E infatti i tribunali sono pieni di querele, che poi non vanno avanti, poi vengono ritirate, poi i direttori sono assolti. Non sempre, perché certe volte le querele sono fondate. Ne parlavo qualche volta.
E potrebbero accedere ai finanziamenti pubblici?
No, i finanziamenti pubblici non esistono. I finanziamenti pubblici sono soltanto riservati alle cooperative. Abbiamo visto prima la disciplina. Questo è il foglio di Excel, questo è la pagina, questi sono tutti i contributi dati e da qualche parte c'è anche la legge che ci dice. Sono contributi erogati piccoli giornali, che sono giornali locali, giornali che hanno una organizzazione cooperativa, sono fatti da giornalisti, tipo il Manifesto è il più noto di questi, no? Sono giornalisti che non hanno uno stipendio da un padrone del giornale, ma sono in cooperative. Quelli possono essere finanziati, sono finanziati anche in base alla quantità di copie vendute. Oppure giornali legati a minoranze culturali, linguistiche, quelli sono i contesti in cui arrivano finanziamenti. Non c'è più quello che c'era una volta, c'è un finanziamento regolare di tutti i giornali in base alle vendite. Ma questa è una vecchia disciplina che ormai è abrogata da tempo, poi sostituita da una disciplina che consentiva di finanziare solo le testate politiche, che era una cosa buffissima, perché uno aveva un giornale, andava dall'onorevole Pampurietti e diceva: posso essere il suo giornale politico? Se lui diceva di sì, diceva: non occorreva neanche metterlo nella testata, e riceveva i contributi pubblici. Non esiste più questo, come non esiste più il finanziamento pubblico dei partiti. Sono tutte cose che appartengono ormai a 7, 8, 9 anni fa, tutto tirato fuori. Per cui le realtà finanziate sono queste piccolissime e molto periferiche. Gli altri giornali pubblicano quello che vogliono, non c'è nessuna interferenza. Quello che è il loro limite è il reato. Per cui se io nel giornale proprietario del Sole 24 Ore, che è il giornale della Confindustria, giusto per dire un rapporto tra proprietà e testata, e fa gli interessi della Confindustria, è il portavoce della Confindustria, voi volete sapere cosa pensa la Confindustria, leggete il Sole 24 Ore, che peraltro è un giornale fatto con tutti i sacramenti, un giornale affidabile, non dice stupidaggine. Ma se domani il Sole 24 Ore dicesse: all'apertura della borsa i titoli all'Italia saranno abbattuti a zero, quello è reato, aggiotaggio. Non è una previsione sbagliata. Quello provoca conseguenze e quelle conseguenze costituiscono reato. Questo è l'enorme mondo difficile dei rapporti tra la parola e l'azione, tra la parola che libera e le conseguenze penali, che sono pesanti. Ma di questo parleremo attentamente. Per cui qualsiasi affermazione voi troviate su qualsiasi testata, se vi riguarda, la potete fare oggetto di querela, se vi riguarda. Se invece è semplicemente una cavolata, non avete strumenti, questo resta là. I giornali sparano un sacco di cavolate, non dimostrate, se non c'hanno nessuno contraddittore, non si va in contraddittorio, non si va davanti al giudice. Per cui le fake news non hanno un modo per essere combattute, se non da parte di good news, cioè di essere sepolte da critiche, da sberleffi, da dire guardate il deficiente cosa dice. Questo è il normale dibattito, per cui il normale dibattito funziona bene se la stampa è molto plurale. Quello che andrebbe difeso è il principio pluralista, tanto è vero che la nostra legislazione tende a proibire le concentrazioni, concentrazione di giornali e concentrazione tra giornali e televisione. Ma siccome questa legge è stata fatta da Gasparri, ministro del governo Berlusconi, voi capite che è una legge che non è proprio il massimo della garanzia, no? Non è proprio il massimo della garanzia. In Italia non abbiamo una disciplina sufficientemente attenta, anche sulle situazioni di conflitto di interessi. Perché ci possono essere conflitti di interessi, indubbiamente. Indubbiamente ci possono essere. Ma sono anche molto complicati i conflitti di interessi, non sono così di immediata percezione. Avete domande?